رويا ريك
عندما بدأ التعليم في البحرين
شيروكو وشيدان ميديتراني
شيروكو
un programma dell'agenzia Amisnet.
Bentrovati e bentrovate all'appuntamento settimanale con le voci dal Mediterraneo di Scirocco, che vi parla dagli studi di Amisnet e come sempre Caldun. Oggi riprendiamo alcuni dei temi della scorsa puntata, a partire dal processo di pace tra il governo di Ankara e la minoranza curda in Turchia. Andremo poi in Grecia per parlare dei piani del governo Papandreou per uscire dalla pessima situazione economica del paese. La tappa successiva sarà il Sahara occidentale, dove è in corso una stretta repressiva del governo marocchino contro gli attivisti per i diritti del popolo sahrawi che reclamano la propria autodeterminazione. In conclusione torneremo a parlare della Gaza Freedom March per sapere chi partirà dal nostro paese per unirsi alla marcia non violenta che cercherà di rompere l'assedio alla striscia di Gaza proprio nei giorni dell'anniversario dell'attacco israeliano. Sono passati pochi giorni da quando da questi stessi microfoni vi davamo conto di una positiva apertura tra il governo di Ankara e la vastissima minoranza curda che popola il sud-est della Turchia. Vi abbiamo detto dell'iniziativa curda del governo Erdogan, dell'impegno del leader del PKK, il partito dei lavoratori curdi, Abdullah Öcalan, per proporre una roadmap per la pace, e dei guerriglieri del PKK che si sono consegnati alle autorità turche in segno di buona volontà e per tastare l'atteggiamento concreto del governo. Tuttavia, nell'ultima settimana la situazione è tornata tesissima, con arresti di massa ed un morto ad una manifestazione di protesta contro le condizioni detentive proprio di Öcalan, e soprattutto con lo scioglimento del DTP, la principale formazione politica curda, che oltretutto aveva ottenuto un ottimo risultato alle scorse elezioni. Ci aiuta a capire meglio la situazione l'inviato in Turchia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, Alberto Tetta. Cosa sta succedendo in Turchia in questi giorni?
Situazione tesissima dopo la chiusura del DTP, anche perché molti nel sud-est del paese, nel sud-est a maggioranza curda, avevano visto nell'iniziativa del governo, nell'apertura di Öcalan e del DTP, una speranza di pace. Speranza che in questi giorni si fa sempre più lontana.
Proprio il DTP, che sarebbe il Partito della Società Democratica, in Turchia appunto la principale formazione che rappresenta la minoranza curda, ha cercato di alzare un pochino la posta in gioco, di forzare un po' la mano per arrivare a dei risultati concreti.
Sì, certo, fondamentalmente dopo l'estate Erdogan ha annunciato con un discorso per certi versi storico che in Turchia c'era un problema curdo e che ha usato proprio l'espressione "è ora che le madri da tutte le parti smettano di piangere". È la prima volta che si parla apertamente della questione curda, che di solito rimane un tabù, però il problema è che da settembre il governo non ha riempito di un contenuto questa sua dichiarazione di intenti. Ha preso alcune iniziative, cioè molto timide, però la cosa principale era la fine delle operazioni militari. Per fare bella figura davanti alla comunità internazionale bastava fare una dichiarazione di intenti senza poi arrivare a una vera soluzione.
Ecco, tra l'altro la volontà del governo da sola non può bastare, anche considerata la forte reazione di quella che è l'opposizione parlamentare al governo Erdogan. Certo, c'è da dire che probabilmente c'è anche il fattore che dicevi te, appunto, un tentativo di riabilitare l'immagine della Turchia di fronte all'Unione Europea, ma secondo te il governo può davvero, al di là della volontà, è davvero in grado di cambiare le cose?
Certo, c'è il Parlamento, un governo eletto che non è nazionalista. In Turchia c'è un'opposizione che è fatta principalmente da due partiti, che sono il Partito Repubblicano, che è kemalista, quindi nazionalista, e un altro partito che è quello che in Europa di solito chiamiamo lupi grigi, cioè l'estrema destra, anche se nazionalista. In Parlamento l'opposizione ha fatto si è scagliato duramente contro questa iniziativa, hanno fatto di tutto, hanno portato le madri dei caduti in Parlamento, accusavano Erdogan di tradire valori trasmessi da Mustafa Kemal Atatürk, hanno organizzato manifestazioni anche a violente come a Izmir contro il DTP. Quindi hanno alimentato questo clima di scontro, no? Esiste ancora in Turchia una serie di istituzioni che sono legate al kemalismo, che è un'ideologia autoritaria. Cioè, l'opposizione in Parlamento non riesce a vincere in una votazione, rimane opposizione, però ha i suoi uomini nelle istituzioni come la Corte Costituzionale che poi fanno il loro gioco. Per convincere i curdi che la pace è possibile c'è bisogno di fare atti concreti, fare ad esempio sì che si possa fare propaganda in lingua curda, è proibito parlare in curdo a iniziative politiche, ma la cosa più importante è che devono finire le operazioni militari sud-est nel nord Iraq, cosa che invece non ha fatto. Proprio dopo aver annunciato che il processo di pace era iniziato, il Parlamento ha votato per un altro anno l'autorizzazione a condurre operazioni in Nord Iraq.
Senti, la chiusura del DTP non è la prima volta che un partito curdo viene chiuso, già ci sono stati altri casi nel passato. Secondo te, qual è il futuro dell'organizzazione a livello politico della minoranza curda in Turchia? Verrà formato un nuovo partito? Cosa succederà?
Già si parlava prima della chiusura di un nuovo partito che farà la rappresentanza politica, insomma, ai 30 milioni di curdi che vivono in Turchia, che dovrebbe chiamarsi Partito della Pace. Quindi, insomma, ci sarà un nuovo partito pro-curdo, e che tra l'altro i dirigenti del DTP hanno già dichiarato che loro, anche il nuovo partito, sarà a favore del processo di pace, sosterrà questo periodo di dialogo, eccetera. Però se tu vuoi la pace, vuoi il disarmo del PKK, vuoi fare vedere ai curdi che è possibile a livello politico risolvere il loro problema, la cosa più sbagliata è chiudere il partito che è l'unica loro rappresentante. Quindi ci sarà uno spostamento verso il PKK rispetto a quella che invece era un'alternativa politica e parlamentare.
Quindi l'atteggiamento del governo tenderà forse a esacerbare ulteriormente l'animo e li spingerà verso l'estremismo. Ringraziamo molto Alberto Tetta dell'Osservatorio Caucaso e Balcani. Grazie.
Grazie a voi.
Come per la vicina Turchia, anche per la Grecia quelle appena trascorse sono state settimane di passione. Il 5 dicembre è stato l'anniversario dell'uccisione del quindicenne Alexis Grigoropoulos da parte della polizia durante le mobilitazioni studentesche del 2008 e le manifestazioni per commemorare il giovane si sono trasformate in un revival di proteste e repressione. Nei giorni scorsi poi la Grecia è stata sotto pressione anche per le pesanti conseguenze della crisi finanziaria in un paese già attanagliato da un pesantissimo deficit e dalla disoccupazione, giunta ormai a livelli molto preoccupanti. Anche stavolta, per capire meglio la situazione, ci vengono in aiuto i colleghi dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Siamo infatti al telefono con Gilda Ligunis, corrispondente dell'Osservatorio dalla Grecia. Il neoeletto premier Papandreou già all'indomani delle elezioni sapeva di avere un compito davvero arduo nel cercare di risollevare le sorti della Grecia. In queste ore ha presentato il suo piano anticrisi e l'ambizioso obiettivo da raggiungere sarebbe la fatidica soglia del 3% nel rapporto tra il debito pubblico e il PIL entro il 2013. Cosa farà il governo di Atene per uscire dalla crisi?
Diciamo, è una lista di 30 misure drastiche. Le principali sono la lotta strenua all'evasione fiscale. Basta dire che attualmente in Grecia 9 medici avvocati su 10 dichiarano un reddito annuo di 10.000 euro, la tassazione delle grandi proprietà immobiliari, la chiusura di un terzo degli uffici del turismo estero e risparmi in genere nella pubblica amministrazione, quindi una riduzione dei mega stipendi nella pubblica amministrazione. Non siamo quindi alla ricetta irlandese che porta a una diminuzione del 15% degli stipendi di tutti i dipendenti pubblici, comunque si punta a un risparmio. E poi ecco, ogni 5 pensionati entro il 2011 si potrà assumere una sola persona. Queste sono, diciamo, alcune delle misure che ha preso Papandreou al motto o cambiamo rotta o affondiamo.
Ecco, sono misure di cui abbiamo sentito parlare anche riguardo al nostro paese negli anni passati, somigliano un po' a quelle dei governi Prodi nel momento in cui l'Italia stava cercando di accedere all'euro. Per quanto riguarda la Grecia, anche qui abbiamo un grandissimo numero di dipendenti pubblici, o sbaglio?
Certo, dal 74 oggi, quindi dalla fine della dittatura dei colonnelli a oggi, si sono alternati il Partito Socialista e il Partito Conservatore, e entrambi i partiti hanno continuato ad assumere dipendenti pubblici quasi come voto di scambio, quindi c'è un sistema clientelare. Basti dire che l'Olympic, la compagnia di bandiera, che è fallita e nazionalizzata pochi mesi fa, è crollata sotto il peso di 8.100 dipendenti assunti, che sono molto più di quelli che erano nell'Italia, per dire. Questo è un caso singolo, però è un po' l'emblema di quello che succede in Grecia. E poi la corruzione. Basta dire che quando la Grecia è riuscita a entrare nell'euro nel 2001, era, secondo l'Osservatorio internazionale sulla corruzione Transparency International, al 47esimo posto al mondo. Adesso è precipitata al 56esimo posto. Durante gli ultimi 4 anni di governo conservatore c'è sono stati veramente uno scandalo dopo l'altro.
Ecco, questo cambiamento di situazione è da collegarsi soprattutto al fatto che Transparency International comunque fa riferimento alla percezione che ha la popolazione della corruzione nello Stato, più che ai dati oggettivi, perché come è facile intuire è difficile sapere effettivamente quanto sia diffusa la corruzione, se non per via giudiziaria sempre.
Certo, in Grecia comunque è una percezione che ci sono stati veramente uno scandalo dopo l'altro, tanto per citare i famosi incendi. La Grecia nell'ultimo anno è bruciata 3 volte, a parte gli incendi delle città dovute alle dimostrazioni, ci sono stati i grandi incendi del Peloponneso nell'estate del 2008 e nella scorsa estate 2009 mezza Attica, 200.000 ettari perduti, andati in fumo, e che sono stati prontamente mutati da terreni agricoli in terreni edificabili. E qui
ma
dietro,
che casualità, eh?
Dietro ovviamente la corruzione impera.
In quest'ultimo anno il livello di mobilitazione sociale in Grecia è stato davvero alto, ci sono stati molti periodi in cui la popolazione è scesa in piazza, molti scioperi, molte manifestazioni studentesche. Come pensi che reagirà la popolazione greca a questa politica di lacrime e sangue, come si usa dire giornalisticamente?
Il presidente onorario del partito di opposizione, che a questo punto è il Partito Conservatore, avvisava Papandreou: bisogna dire tutta la verità al popolo greco, perché sennò queste misure anticrisi, che saranno drastiche, ineluttabili, avranno delle pericolosi risvolti sociali di ordine pubblico. Naturalmente da quale pulpito viene la predica, però è vero che alla base di quella, chiamiamola, bomba sociale che è scoppiata l'anno scorso in occasione dell'omicidio a sangue freddo di un quindicenne da parte di un poliziotto, oltre alla rabbia per la morte di un ragazzino, c'è stata proprio una l'ira per una situazione economica, prezzi alle stelle, l'inflazione al 10% quest'anno, la disoccupazione, il precariato che avanza, quindi una generazione soprattutto di giovani, lì la chiamano generazione 700 euro, sarebbero i nostri 1000 euristi, però anche noi stiamo andando verso i 700 euro adesso comunque.
Grazie ancora a Gilda Ligunis dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, grazie.
Grazie a voi.
L'aggettivo kafkiano è quello che meglio descrive l'ultima disavventura di Aminatou Haidar, attivista non violenta che qualcuno chiama il Gandhi del Sahara occidentale. Aminatou è trattenuta nell'aeroporto di Lanzarote, sulle isole Canarie, cioè sul territorio spagnolo, dal 16 novembre, data in cui è iniziato uno sciopero della fame che ne sta minando le condizioni di salute. La vicenda inizia quando il 13 novembre, di ritorno proprio dalle Canarie, l'attivista si rifiutava di scrivere Marocco nel modulo d'ingresso nel paese, sostenendo che si sarebbe trattato di un riconoscimento della sovranità marocchina sui territori del Sahara occidentale. Le autorità marocchine hanno dichiarato che Aminatou Haidar avrebbe quindi rinunciato alla cittadinanza marocchina e le hanno sottratto i documenti di viaggio.
per poi espellerla verso Lanzarote, l'aeroporto di partenza appunto, insieme ai due giornalisti spagnoli che la accompagnavano e che in realtà negano la veridicità della versione marocchina. A sostegno dell'ipotesi secondo cui il governo marocchino aveva già pianificato l'espulsione dell'attivista, il quotidiano spagnolo El País ha pubblicato i documenti che attestano tre differenti prenotazioni fatte dall'autorità ben prima del ritorno di Haidar, circostanza che avrebbe consentito la sua espulsione qualunque giorno fosse tornata. L'attivista è ora sospesa in un limbo amministrativo, dato che non può accedere al territorio spagnolo senza i suoi documenti né rientrare nel Sahara occidentale, ed è quindi reclusa di fatto nell'aeroporto di Lanzarote, mentre intorno a lei si sta scatenando una grande ondata di solidarietà e gli sforzi diplomatici spagnoli. Ma chi è Aminatou Haidar e qual è la situazione che fa da contorno a questa vicenda? Ce lo spiega Giordano Molinassi dell'associazione El Wali.
Aminatou è una attivista dei diritti umani che ha già scontato negli anni 90 4 anni di carcere come desaparecida, cioè nessuno sapeva dove era, ed è uscita solo grazie all'intervento e alla pressione delle organizzazioni internazionali, soprattutto Amnesty e le altre organizzazioni per i diritti umani. Poi nel 2006 è stata nuovamente incarcerata assieme ad altri attivisti per i diritti umani e ha già fatto 50 giorni di sciopero della fame per rivendicare la possibilità di uscire dal carcere e chiedere che finalmente si faccia questo referendum. Siamo arrivati all'ultima vicenda. Aminatou tornava dal ricevere un premio in America della fondazione di Robert Kennedy, quale attivista per i diritti umani, e questa manovra che ha fatto il Marocco e secondo molti e anche secondo me con l'appoggio in parte della Spagna e comunque fa parte di un cambiamento di strategia che il Marocco ha avuto dal mese di novembre, quando il re ha fatto l'ultimo discorso in occasione dell'anniversario della Marcia Verde, nel quale sostanzialmente ha detto: o si è col Marocco o si è traditori. E quindi chi non riconosce che il Sahara occidentale è marocchino è un traditore. A questo riguardo, prima che fosse espulsa Aminatou, alcuni giorni prima erano stati arrestati 7 attivisti dei diritti umani, molti dei quali sono anche venuti in Italia a spiegare le ragioni della loro lotta. L'accusa che gli viene fatta è di alto tradimento e connivenza con il nemico. Cosa hanno fatto di così grave? Sono andati a visitare i campi profughi di Tindouf in Algeria e al loro ritorno all'aeroporto di Casablanca sono stati arrestati. Sono tuttora in carcere, in isolamento, di loro non si sa quasi nulla e saranno processati da un tribunale militare. Tribunale militare che per queste accuse prevede anche la pena di morte, perché il Marocco formalmente è ancora in guerra con il fronte Polisario, perché quella che è stata stipulata è solamente una tregua in attesa di fare il referendum.
Tra l'altro ricordiamo un attimo i nostri ascoltatori che magari seguono meno le vicende del Marocco e del Sahara occidentale. Il Sahara occidentale è una zona che il Marocco rivendica come parte del proprio territorio, ma che in realtà è abitata dalla popolazione sahrawi, che è sempre una popolazione araba, che tuttavia non si riconosce nella identità marocchina. Per questo è in corso ormai da, se non sbaglio, circa una ventina d'anni.
Più di 30.
Da oltre 30 anni è in corso un conflitto che ha prodotto anche tantissimi profughi, soprattutto in Algeria, ma non solo. È visibile anche attraverso quello che è forse il più lungo muro di separazione mai costruito, che è quello che divide appunto i territori che il fronte Polisario considera liberati dal Marocco sulla linea di confine. Tornando un attimino alla vicenda di Aminatou Haidar, hai per caso delle informazioni recenti sulle sue condizioni, se ci sono nuove evoluzioni anche dal punto di vista diplomatico per risolvere questa impasse?
Sta molto male. Vorrei ricordare che Aminatou, prima di tornare in El Aaiún, nel Sahara occidentale, aveva fatto molte visite, perché i 4 anni passati in carcere e il precedente sciopero della fame le hanno provocato molti disturbi fisici. Inoltre lei ha deciso da 4 giorni di non prendere nemmeno le medicine che le erano state date per il suo precario stato di salute. Le ultime novità che aprono forse qualche spiraglio sono due, direi. Una telefonata, almeno questo riportano i giornali spagnoli, di Hillary Clinton al ministro degli esteri marocchino. E l'altra cosa positiva è anche un intervento di Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, che era stato richiesto da più parti come mediazione. Si spera che queste due nuove personalità che sono entrate in gioco, che rappresentano gli Stati Uniti e l'ONU, possono sbloccare la situazione.
Torniamo ora a parlare della Gaza Freedom March. La scorsa settimana avevamo sentito l'ex colonnello dell'esercito statunitense, passato al campo pacifista, Anne Wright, che ci ha raccontato come è nata l'idea di una marcia internazionale per rompere l'assedio che affama la popolazione di Gaza da oltre 3 anni. Oggi invece nostra gradita ospite Mila Pernice, giornalista della romana Radio Città Aperta ed attivista del Forum Palestina, una rete di organizzazioni impegnate a sostegno della causa palestinese. Mila, so che sei in partenza per la Gaza Freedom March e che sarai in buona compagnia, dato che quasi un decimo dei 1500 partecipanti internazionali vengono proprio dal nostro paese.
Sì, assolutamente. Noi come Forum Palestina abbiamo promosso in Italia la Gaza Freedom March, che riunirà al valico di Rafah più di 1500 attivisti da tutto il mondo. Entreremo, se tutto va bene, proprio a un anno dall'inizio degli infami bombardamenti israeliani della cosiddetta operazione Piombo Fuso, un messaggio naturalmente all'opinione pubblica internazionale, ai governi e agli organismi internazionali e sovranazionali, e vogliamo materialmente e concretamente rompere un embargo vergognoso contro una popolazione in enormi difficoltà già prima che fosse attuato l'embargo. Pensiamo quindi alle enormi difficoltà, per esempio, del sistema sanitario della Striscia di Gaza. A questo proposito tenteremo di consegnare all'ospedale Al-Auda di Jabalia la seconda tranche del denaro raccolto in Italia, dopo i primi 21.000 euro consegnati già a marzo.
Materialmente, come avete intenzione di entrare nella striscia? Come si sono posti i governi di Tel Aviv e del Cairo rispetto alla marcia?
Col governo di Tel Aviv naturalmente non c'è stato alcun contatto, ma abbiamo preso contatti con l'ambasciata del Cairo. Stiamo rispettando tutti i passaggi burocratici, no, che ci verranno richiesti nel momento in cui ci troveremo di fronte al valico. Naturalmente l'Egitto, come già in altre occasioni è successo, porrà tutta una serie di difficoltà, di ostacoli che noi definiamo spesso anche di tipo kafkiano, no? Sembra a volte di non riuscire a trovare una soluzione ai problemi che ci si pongono. Poi in realtà sono tutti strumenti per scoraggiare appunto il resto delle delegazioni. Noi tenteremo insomma in tutti i modi, quindi a livello burocratico, ma anche a livello di mobilitazione lì di fronte al valico, come già abbiamo fatto a marzo facendo un sit-in di 3 giorni di fronte al Rafah Gate, anche perché parteciperemo il 31 dicembre alla manifestazione che dal nord della Striscia di Gaza raggiungerà Erez. Manifesteremo insieme a 50.000 palestinesi, questo è il numero previsto, quindi per offrire concretamente il nostro sostegno politico non solo alla popolazione di Gaza, ma alla lotta, alla resistenza di tutto il popolo palestinese contro l'occupazione israeliana.
Bene, grazie ancora per essere stato con noi, a Mila Pernice del Forum Palestina. Probabilmente ci sentiremo ancora durante la marcia attraverso Radio Città Aperta o i nostri stessi microfoni, dato che noi seguiremo la Gaza Freedom March passo a passo con un diario di viaggio quotidiano in cui ci assisterà l'inviato del manifesto Michele Giorgio. Grazie mille. Il tempo a nostra disposizione finisce qui, appuntamento tra 7 giorni per una puntata di Scirocco che sarà inevitabilmente natalizia, e nel frattempo vi raccomandiamo di visitare il nostro blog scirocco.amisnet.org. A risentirci.
Le produzioni di Scirocco sono realizzate con il contributo dell'Unione Europea nell'ambito del progetto Community Radio Station in Birzeit Area. Sono sotto la responsabilità esclusiva di Amisnet, Cospe e PAU e non devono in alcun modo essere considerate rappresentative delle posizioni dell'Unione Europea.
Scirocco. Voci dal Mediterraneo.